Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
Amici d'ascolto, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. È lunedì 18 marzo, un'altra puntata insieme con Radio Vaticana con voi, e ho il piacere anche oggi di condividere la conduzione di questa trasmissione con Stefania Ferretti. Benvenuta Stefania.
Grazie, bentrovati tutti naturalmente.
Buongiorno. Domenica passata tranquilla, riposo.
Insomma,
non alla tanto. Alla fine, quando non si lavora, dico io, si fatica un po' di più, perché a casa ci sono tante cose da fare che abbiamo lasciato indietro. Esatto. Ci sono tante persone che volevamo incontrare e che non siamo riusciti a incontrare, quindi sfruttiamo queste giornate proprio per vedersi con queste persone. Che cosa dire, Stefania? Oggi un programma molto ricco, tu sei stata impegnata sul radiogiornale anche, quindi sei fresca insomma di notizie. Soprattutto ti sei occupata di Haiti, che è un dramma vero e proprio,
una situazione veramente
che sta avvenendo tra l'altro nel silenzio di tante testate.
Quindi il Santo Padre ieri ha, come dire, riacceso i riflettori, no? Dicevo nel servizio, perché non se ne parla più, non se ne parla poco, insomma.
Ne parleremo. Il programma di oggi, come dicevo, tanta carne al fuoco, perché avremo tutti i nostri ospiti, la nostra musica scelta da te, Stefania, e soprattutto in Radiovisione oggi uno spazio più ampio. In Radiovisione ospitiamo un artista, un attore e amico, Massimo Wertmüller, reduce dai successi dell'ultimo spettacolo in cui c'è Roma in evidenza, le canzoni romane e la storia di Roma, semo o non semo. Bene, ne parleremo poi alle 9:15 con Massimo Wertmüller. Intanto l'augurio da parte nostra, anzi no, prima la frase dei nostri ascoltatori, che prendiamo sempre in evidenza, è di Alfredo, e dice: il calore della primavera che arriva illumini questa settimana che ci fa sentire sempre più vicini alla Pasqua. E allora, vabbè, Alfredo, grazie di questo pensiero, ma intanto continuano ad arrivare
ricordiamo intanto il numero, perché anche se è notissimo, però insomma ogni tanto va ricordato.
Io me lo scordo ogni tanto.
335 12 43 722. Oggi poi è lunedì.
Quindi c'è
il Blue Monday in genere, no?
Noi
in qualche modo l'abbiamo superato con la prima scelta musicale.
Ma io niente, mi sono attraverso, diciamo, questo brano, voglio un brano che è diventato natalizio, ma poi insomma secondo me va bene tutto l'anno, perché è l'augurio di vivere una giornata felice a tutti quanti. Lo sentiamo già in sottofondo.
Happy Day.
Happy day, l'augurio di una felice giornata a tutti. Ecco, questo è il nostro primo brano, il nostro saluto in musica. Al 335 12 43 722 continuano ad arrivare, Stefania, i saluti dei nostri e gli auguri dei nostri ascoltatori. Angelo ci augura una bellissima settimana e poi c'è un saluto a te personale
da parte di Filomena, che ringrazio naturalmente. Grazie, ben trovata come sempre.
Ecco, gli appuntamenti di oggi di cui ci occuperemo, ne metterei ecco due in evidenza.
Sì, la diretta da Loreto alle 12 dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, e poi alle 19 la Santa Messa dalla Basilica Romana di Sant'Agnese fuori le mura.
Grazie, questi sono, insomma, sono le nostre dirette, e andiamo anche a scoprire a chi dobbiamo fare gli auguri di buon onomastico.
Oggi, 18 marzo, la Chiesa ricorda San Cirillo, vescovo di Gerusalemme e dottore della Chiesa. Vescovo nei travagliati anni della Chiesa del IV secolo, San Cirillo di Gerusalemme è ricordato ogni 18 marzo come dottore della Chiesa. Subisce tre volte l'esilio per la strenua difesa della fede dall'eresia ariana. È celebre per le catechesi rivolte ai catecumeni. In questa data si ricorda inoltre Sant'Anselmo, vescovo di Lucca.
Allora, grazie alla voce di Luciana Fantini siamo riusciti a capire e a sapere che oggi è San Cirillo. Conosciamo qualche Cirillo? Io sì, un paio li conosco, devo dire. Un nome
russo.
Forse non, esatto, sì, è vero. E intanto ha fatto irruzione in studio il nostro primo ospite, Massimiliano Menichetti, responsabile della testata Radio Vaticana Vatican News. Benvenuto Massimiliano.
Ma buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno Stefania, buongiorno Giancarlo e tutti coloro che ci stanno ascoltando, chiaramente.
Questo tono da commentatore sportivo quasi.
Quasi ti sto imitando, perché chiaramente tu, conducendo il programma dello sport, contagi tutti coloro che ti ascoltano con grande passione, no?
Siamo qui per commentare l'Angelus Domenicale del Papa. Noi diamo sempre spazio chiaramente agli appelli che regolarmente, puntualmente Papa Francesco fa, una catechesi importante però anche quella di ieri.
Beh, senza dubbio, diciamo, innanzitutto per quanto riguarda gli appelli sulla condizione, diciamo, del mondo, il Papa porta sempre il suo cuore vicino a tutti coloro che hanno necessità di ricostruire la pace, che soffrono invece le piaghe della guerra e del conflitto. In modo particolare il Papa, come sempre, ha ripreso la sua vicinanza, ha espresso la sua vicinanza nei confronti del conflitto in Medio Oriente e del conflitto in Ucraina, ma secondo me vale la pena anche aprire e ricordare il dramma che si sta vivendo in Siria. La Siria il 15 marzo è entrata nel 14esimo anno di conflitto, quindi ha chiuso 13 anni di guerra. Quello che adesso viene definito un conflitto a bassa intensità vuol dire che muoiono ogni giorno 2, 3, 4, 5 5 persone, quindi di una gravità assoluta, in una situazione di catastrofe, di crisi alimentare, di generi di prima necessità, di energia senza precedenti. Stiamo parlando di 16 milioni di persone che necessitano di aiuti alimentari. In Siria c'è una situazione estremamente complessa, perché quasi 13 milioni sono in situazione di insicurezza alimentare e 3 milioni di bambini fuori dai confini della Siria soffrono situazioni estreme. Questo vuol dire che, se noi facciamo, riflettiamo soltanto sul fatto che per 13 anni in un paese da 13 anni c'è la guerra, vuol dire che i bambini che oggi hanno 13 anni sono nati con il conflitto, sotto le bombe, con le violenze, le privazioni, le drammatiche condizioni di una guerra, e hanno vissuto solo questo,
non
hanno
conoscono
vissuto nient'altro. C'è un allarme chiaramente da parte delle Nazioni Unite, che in particolare dell'UNICEF, che ribadisce la gravità di questa situazione umanitaria, perché vuol dire che un paese ha la propria generazione futura, quindi quella presente, è dilaniata dal conflitto. La generazione futura è purtroppo segnata da una catastrofe di questo tipo, che può portare delle gravissime conseguenze.
E invece, a proposito dell'appello del Papa ad Haiti, la situazione ad Haiti è anche un invito, Massimiliano, vero, per una preghiera comune il prossimo 22 marzo?
Beh sì, diciamo, il Papa evoca, diciamo, questa preghiera, questo momento di ritrovo spirituale molto forte, perché la pace può cambiare il cuore dell'uomo, può cambiare quindi il corso della storia. Lo scorso lunedì, quando ci siamo visti, abbiamo approfondito la drammatica proprio di questo paese caraibico che vive questa situazione drammatica dal 2004, quando ci fu la cacciata del presidente Aristide. Quindi una situazione anche lì estremamente complessa, un paese funestato, lo abbiamo detto, anche da diversi terremoti e da uragani, quindi davvero un paese sottoposto ad una serie di piaghe estremamente consistenti. Però l'aspetto che ci ricorda il Papa, ma che ogni cristiano vive, deve vivere, è quello di non perdere mai la speranza e di sentirsi sollecitato alla costruzione della pace e al bene comune, ad un mondo di fraternità. Questo vuol dire che come giornalisti dobbiamo essere impegnati a raccontare sicuramente la drammatica di una storia, ma anche a mostrare chi sta lavorando per poter risolvere queste situazioni dal punto di vista umanitario o dal punto di vista diplomatico. È un impegno che tutti dobbiamo avere.
Le nostre redazioni sono mobilitate, proprio oggi avremo modo di collegarci con Haiti, con volontari che stanno operando tra mille difficoltà anche per sostenere la popolazione civile, che veramente si trova in situazioni drammatiche. Massimiliano, grazie per il tuo intervento. Noi continueremo, oggi avremo uno spazio di radiovisione un po' più lungo, perché ospitiamo un attore, un artista e amico, Massimo Wertmüller, e spero ci sarai anche tu a condividere, insomma.
Ho visto
questo.
Le card su internet che si stanno condividendo, quindi per questo appuntamento importante, e saremo molto felici ovviamente di vedere, in questo caso non soltanto di ascoltare, di condividere sui nostri social questo bel incontro.
Ti salutiamo con la musica scelta da Stefania Ferretti.
Cosa abbiamo adesso? Sono un po' lontana dal
il monitor è piccolo.
Brava,
e distante.
Bravissima. La San Memoria, la San Memoria, Joe Cocker. Set it all.
so I quit the police department.
Salutiamo Joe Cocker in un brano reso famoso, Stefania, anche dai Beatles, insomma,
sì, esatto.
No? Un brano famosissimo. E accogliamo il nostro secondo ospite direttamente dalla redazione dell'Osservatore Romano, Marco Bellizzi. Benvenuto, Marco.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Con te parliamo di ambiente, parliamo di cura della casa comune. E quali gli aspetti che mettete oggi in evidenza sull'Osservatore Romano che uscirà nel pomeriggio?
Allora, guarda, oggi facciamo una chiacchierata con Giovanni Azzone, che è il presidente della Fondazione Cariplo, che è una fondazione, come tutte le fondazioni, soprattutto quelle bancarie, insomma, degli istituti di credito, che sono impegnate anche in numerosi progetti a fin di bene, diciamo così. Ovviamente nel nostro caso soprattutto mettiamo in evidenza l'impegno e i progetti della fondazione per quest'anno e per gli anni a venire sotto l'aspetto della tutela dell'ambiente. E quindi parliamo, facciamo un po' una chiacchierata con lui, che ci dice anche qualcosa di interessante, per esempio in considerazione del fatto che, come ci dice giustamente il Papa Francesco, tutto è connesso, noi siamo in relazione, cioè la necessità assoluta di recuperare il tema della relazione. E ecco, la Fondazione Cariplo, per esempio, riconosce il valore che ha assunto nel corso degli anni, in passato soprattutto, dagli oratori.
E allora
ci rivela che la fondazione sta pensando al modo più adatto per tornare a valorizzare queste realtà che sono molto importanti, avendo giustamente a che fare con i giovani, che sono quelli sui quali posano tutte le nostre speranze per una cura dell'ambiente, del pianeta, diversa da quella che purtroppo abbiamo avuto noi fino a questo momento. E quindi, insomma, parliamo anche di questo. Poi ovviamente parliamo di molte altre cose, parliamo per esempio di un esempio al femminile nel mondo animale molto significativo, che è quello delle balene, dei cetacei in particolare, insomma in generale. E sul modo, più adatto per tutelare l'ambiente facendo il proprio mestiere,
sono,
tra virgolette,
sono
di
gli animali più grandi, mammiferi più grandi, ma quelli anche più a rischio, insomma, no?
Sì, lo sono come molte altre, purtroppo, come molti altri animali, che altre specie che sono a rischio estinzione. Se ne perdono ogni anno moltissime di specie, questo è un dato che forse non viene a sufficienza messo in evidenza, e molte specie si estinguono semplicemente ogni anno, noi non lo sappiamo, fortunatamente ce ne sono tantissime nel
Marco
pianeta.
Marco Bellizzi, a proposito delle balene, ecco, se tu hai novità sul fatto che c'è anche difficoltà di mettere al bando totale la caccia alle balene, no? Ci sono paesi come, mi pare, la Norvegia e il Giappone che continuano.
Sì, come sempre, l'uomo è, l'umanità è andata avanti, ha camminato insieme alle risorse messe a disposizione dal nostro pianeta. Gli animali fanno parte di questo ecosistema, l'uomo è sopravvissuto anche grazie agli animali, mangiandoli, facendone un elemento di commercio, eccetera. Allora, si tratta di recuperare un rapporto armonico, ovviamente, no? Con la natura, con l'ambiente, eccetera. Non si può pretendere che comunità, che sono sempre vissute sulla pesca, per esempio, sul commercio connesso, possano da un momento all'altro trovare altre fonti di sostentamento. Il tema è un po' quello, ovviamente bisogna un po', come sempre, usare buona misura nel perseguire obiettivi che sono sacrosanti, e giustamente poi si presentano dei problemi, ma insomma l'obiettivo comunque è quello e deve essere chiaro per tutti.
E capire i messaggi che appunto questa terra ci dà. Abbiamo, Stefania, ti voglio coinvolgere, sì. Stiamo vivendo, abbiamo vissuto l'inverno più caldo non so di quanti anni. Sì. E questo da una parte ci fa piacere perché non abbiamo acceso i termosifoni, quindi abbiamo risparmiato sulla bolletta, però sì. Sinceramente veder fiorire gli alberi in pieno gennaio, la cosa mi ha un po' preoccupato.
Sì, allora c'è un malinteso che forse è bene chiarire. Il tema del riscaldamento globale, cioè, non significa semplicemente solo, come giustamente hai osservato tu, che abbiamo degli inverni più caldi, ma significa anche che abbiamo degli eventi invernali, tra virgolette, certo, catastrofici, cioè quantità di neve incredibili che cadono con temperature non basse, quindi frane, slavine e quant'altro. Cioè, questo va
e
chiarito
al contrario,
perché
ci sono estati torride in luoghi che prima erano temperati.
Sì, sì, sì.
Comunque
sicuramente si sta spostando un po', no? Le fasce climatiche si stanno un po' spostando, no? Nel nostro caso stiamo diventando un pochino più tropicali, al di là dell'immagine idilliaca che questo può suggerire. Però ecco, ripeto, poi ci sono magari, ecco, in montagna grandi quantità di neve pericolose perché le temperature sono elevate, insomma. Quindi questo è bene capirlo, perché poi magari i negazionisti dicono: ma non è vero che non piove, guardate quanto ha piovuto, ha fatto bombe d'acqua.
E poi attenzione, è una neve che cade in grande quantità, ma poi non rimane, perché casomai dopo due giorni alza la temperatura e questa neve
non è in grado di ghiacciare, quindi si verificano frane, slavine e quant'altro.
Marco, una cosa volevo chiederti, ma la velocità è esponenziale di questi cambiamenti? Perché noi pensiamo sempre, vabbè, succederà dopo,
certo.
Invece
certo.
Sta succedendo
adesso, sta succedendo sempre più velocemente, come giustamente hai osservato tu, e devo dire, devo aggiungere una cosa, che l'Europa e l'Italia in particolare sono un po' il centro della questione, cioè per posizione geografica l'Italia all'interno dell'Europa è in una condizione tale che questi eventi così alterati si verificano proprio in maniera particolare per una serie di situazioni appunto geografiche e ambientali, per cui noi rischiamo di essere i primi anche a vedere gli effetti drammatici di questo impatto.
Perché siamo insomma a metà, come diciamo, tra il nord Europa freddo e l'Africa, che insomma
sì,
è veramente
siamo un po' al crocevia, poi siamo ovviamente circondati dall'acqua, insomma, quindi questo ha una sua importanza anche in questo senso.
Ricordiamolo tutto questo sull'Osservatore Romano online intorno alle, Marco?
16, dai, per stare tranquilli.
Alle 16 per stare tranquilli. Così non vi diamo un appuntamento e poi non
state davanti al computer.
Alle 16, poi per chi invece ama il cartaceo, la versione diciamo
e la chiacchierata
bella,
con l'edicolante.
E la chiacchierata con l'edicolante anche nelle edicole, l'Osservatore Romano. Grazie a Marco,
a voi.
Bellizzi.
Buona giornata.
E noi insomma diamo spazio ancora una volta alla musica. Tre grandi hai scelto, Stefania: Ivano Fossati, Fabrizio De André e Francesco De Gregori.
A proposito di mare, questi
a proposito di mare, e quindi abbiamo parlato delle balene, questi posti davanti al mare.
piazze di Torino hanno smesso di lavorare, alle sette hanno smesso di lavorare, e anche il treno da Torino è un treno di pianura, però dovrà arrivare, però dovrà arrivare in questi posti davanti al mare, con questi cieli sopra il mare. Sin da Pavia si pensa al mare, sin da Alessandria si sente il mare, dietro una curva improvvisamente il mare. E noi che siamo gente di riviera, dove passano i cuori d'avventura, e noi non ci sappiamo perdonare di non sapere ballare, sapendo troppo aspettare, e noi non ci sappiamo vestire, e noi non ci sappiamo spogliare, ci sappiamo raccontare quando è il momento raccontare, nei bar davanti al mare. Le ragazze di Firenze vanno al mare, hanno tutte cuori da rivedere.
Le ragazze di Milano hanno quel passo di pianura, che bello da incontrare, che bello da ricordare in questi posti davanti al mare.
Buongiorno a tutta la redazione, buon inizio di settimana, buongiorno a tutta la comunità che ascolta, e anche per loro e per tutti noi un buon inizio di settimana, prendendo spunto appunto dalle parole di Papa Francesco, donare al nostro fratello, alle nostre sorelle, è un esercizio non solo cristiano, ma dal valore morale e sociale, che ci rende uniti e che ci rende tutti figli di uno stesso Dio.
Grazie Mario, il nostro amico tassista, che io spero sempre di incontrare, no? Questi incontri casuali che si fanno in una città come Roma, caotica, ma spesso ti capita di incontrare delle persone che tu non immagini. Succede, Stefania,
certo,
no?
Succede. Salutiamo con l'occasione però tutti i tassisti di Roma.
Beh, sicuramente.
Le tassiste, i tassisti di Roma in modo particolare, ma insomma di tutte le città che affrontano.
Lavoro difficile.
Difficilissimo, difficilissimo, con tanta, tanta pazienza. 335-1243-722,
yes.
Lo ricordiamo, il numero per mettervi in contatto con noi.
Ci sono tanti gruppi che ci scrivono, citiamoli alcuni, ecco gli ultimi che hanno scritto: le Sisters in Christ, il gruppo Regina della Pace, l'associazione Gesù e Maria e tanti altri gruppi. Ecco, fatevi vedere, fatevi sentire con i vostri consigli, i vostri suggerimenti alla nostra chat. Andiamo a dare un'occhiata invece ai siti stranieri per una rassegna stampa sul web. Stefania Ferretti, partiamo,
sì,
dal nostro Vatican News.
Dal nostro Vatican News, ne abbiamo in qualche modo già parlato. Comunque gli appelli del Papa ieri all'Angelus Domenicale su Haiti, sul Sudan, sull'Ucraina e sulla Terra Santa. Un invito alla pace in generale.
E poi insomma c'è la catechesi dell'Angelus Domenicale, e anche ci sono ancora in pagina tutti i discorsi, ancora per qualche minuto, che il Papa ha rivolto negli ultimi giorni della settimana. Sulla diciamo che oggi la rassegna stampa è molto facile,
sì,
c'è la Russia veramente,
sì,
in evidenza su tutto, le elezioni che hanno visto una vittoria schiacciante del presidente Putin.
E possiamo dire scontata, insomma.
È scontata. al di là di polemiche, no, di tutto, non è il nostro ruolo quello di commentarle, ma insomma andiamo a leggere i commenti. Appunto la BBC le mette in evidenza, così come la CNN poi c'ha una particolarità che le mette in parallelo
alla campagna elettorale americana.
Esatto, siamo in piena in piene primarie, Biden, il presidente uscente, e Donald Trump che vorrebbe tornare alla Casa Bianca, continuano il loro cammino verso il voto di novembre di quest'anno, in cui ci sarà veramente l'incontro finale, insomma saranno sottoposti al giudizio degli americani. Andiamo, Stefania, al sito dei missionari comboniani in Nigerizia. C'è un dramma che colpisce lo Zimbabwe.
Sì, sfruttamento dei minori in manette, il capo di una setta arrestato con altri 7 collaboratori dopo un raid della polizia. Nell'incursione sono state trovate anche tombe non registrate.
Questo insomma una delle piaghe che purtroppo permangono nel continente africano. Invece ci spostiamo in Asia con il sito del PIME Asia News, e si riparla di Siria. L'abbiamo anticipato prima con Massimiliano Menichetti. Siamo a 14 anni di guerra e oltre 500.000 sono i morti nel conflitto dimenticato, 164.000 civili. Questo insomma sono le notizie spaventose che arrivano dalla Siria, mentre purtroppo, Stefania Ferretti, stiamo facendo i conti con due guerre in corso, l'Ucraina e la Terra Santa, stanno provocando altre morti di civili.
E poi ancora il sito della Croix è dedicato alle elezioni russe anche per il sito Foglia de San Paolo.
Sì, sia dal Brasile alla Francia si parla di questa vittoria anche con molti approfondimenti. È interessante per chi mastica un po' di francese, un po' di portoghese, andare a vedere anche i commenti degli esperti che appaiono su questi siti, la Croix e Foglia de San Paolo, e poi anche in lingua spagnola, Vida Nueva, che parla di questo argomento, ma soprattutto su quello che è stato l'Angelus domenicale di Papa Francesco. Ecco, quindi questa insomma una veloce rassegna stampa dei siti web che vi abbiamo elencato. Ancora musica, mentre
scusami, sulla musica volevo dire che ci ricolleghiamo al discorso della guerra, purtroppo, perché il brano che andiamo ad ascoltare è quello di Tananai dello scorso Sanremo, sì, dedicato proprio a una storia di una coppia che viene divisa.
Quindi Sanremo 2023.
Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia, è un'ora che ti aspetto, non volevo dirtelo al telefono. Eravamo da me e abbiamo messo i polis, era bello finché ha bussato la polis. Tu fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta, così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta. Ma ora addio, va bene amore mio, non sei di nessun altro e di nessuna io. Lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci pesta come un tango e ci fa dire amore. Tra le palazzine a fuoco, la tua voce riconosco, noi non siamo come loro. È bello, 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 bello stare così davanti a te in ginocchio, sotto la scritta al neon sexy show. Se amarsi dura più di un giorno, è meglio, meglio, meglio che non rimani qui. Io tornerò un lunedì. Come si salva un amore se è così distante? È finita la poesia. È un anno che mi hai perso e quel che sono non volevo esserlo. Eravamo da me, abbiamo messo i polis, ridevamo di te che mi sparivi nei jeans. Tu fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta, così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta. Ma ora addio, va bene amore mio,
non sei di nessun altro e di nessuna. Io lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci passa come un tango e ci fa dire amore tra le palazzine a fuoco. La tua voce riconosco, noi non siamo come loro. È bello, 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 bello stare così davanti a te in ginocchio sotto la scritta neon di un sexy shop. Se amarsi dura più di un giorno è meglio. La tua voce riconosco, noi non siamo come loro. Meglio, meglio, meglio che non rimani qui. Tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
Insomma, un brano molto intenso questo, sì. Di ma che vuol dire Tananai?
Tananai, ci stavamo cercando spiegazioni partendo dal greco, invece non c'entra niente. Nel senso che era il modo in cui il nonno lo chiamava quando era piccolo e lui è della zona di Brescia. E veniva, no, Tananai significava monello.
Monello, quindi Tananai non c'entra niente con la morte, Thanatos.
Mentre questa canzone c'entrava con la guerra, perché certo. Raccontava appunto della guerra in Ucraina e di
Benissimo.
Una coppia divisa dalla guerra.
Grazie per queste scelte musicali che ci fanno pensare. Il 335 12 43 722 o 335 12 43 722 come dici tu Stefania, io l'ho memorizzato
ognuno
in quel modo,
se lo ricorda in maniera diversa.
È sempre aperto ai vostri consigli, ai vostri suggerimenti, ai vostri pensieri. Noi partiamo ora invece con la rassegna stampa di alcuni dei giornali che troverete in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera, anche qui c'è insomma il grande spazio viene occupato sui giornali di oggi dalle elezioni russe. Putin, plebiscito e proteste, titola il Corriere della Sera. Quasi l'80% al presidente Putin, questi consensi registrati finora in questo voto, e per la prima volta Putin cita il dissidente Navalny morto da poco e dice: volevo liberarlo. Ai seggi code pro Navalny all'estero in alcune città russe, decine gli arresti, questo sul Corriere della Sera.
E sì, anche Repubblica sceglie di dare molto risalto alla Russia, un voto da zar, questo è il titolo. La Casa Bianca e Bruxelles dicono pseudo consultazioni né libere né corrette. Poi di fianco leggiamo anche il commento di Enrico Franceschini: quell'opposizione in fila ai seggi, la coda di cui hai parlato te, che è diventato un po' il simbolo della resistenza russa.
Passiamo al giornale. Il giornale invece parla di patto Italia-Egitto contro l'immigrazione irregolare. La Premier Meloni e la Presidente dell'Unione Europea, della Commissione Europea von der Leyen al Cairo, aiuti ad Al-Sisi, al Presidente Al-Sisi per evitare la crisi sui profughi di Gaza, se cade lui rischia tutta l'Europa, questo sul giornale. Il taglio più basso, anche le notizie di cui vi stiamo parlando, cioè soprattutto le elezioni in Russia, questo sul giornale.
Messaggero decide di dare molto risalto all'Egitto, accordo sugli sbarchi, missione UE al Cairo, aiuti da 7,4 miliardi per fermare le partenze dei migranti irregolari. regolari. Meloni dice le intese con Al-Sisi non cambiano la posizione su Regeni. E però ricordiamo anche il Messaggero, è il quotidiano della capitale, uno spazio, una foto notizia: Pellegrini gol, tiene la Roma in volo, a proposito della partita di ieri della Roma vinta 1-0.
E anche il Tempo dà spazio al nuovo corso della Roma, quello del dopo Mourinho, il corso di Daniele De Rossi. De Rossi e compagni non si fermano, Sassuolo KO con l'Eurogol di Pellegrini, quarto posto a 3 punti, la Lazio oggi torna in campo sotto la guida del nuovo allenatore Tudor. Questo per quanto riguarda lo sport, ma insomma un titolo emblematico anche qui sulla Russia: il plebiscito della paura inizia l'era del Putin quinto, sarà il sì, quinto mandato presidenziale fino al 2030. Vabbè, insomma, corsi e ricorsi, come dire.
Più che altro corsi e corsi.
Corsi e corsi, è giusto.
Allora, poi il Fatto Quotidiano invece dedica spazio alla politica interna, al nuovo nome che è stato trovato per la candidatura del centrosinistra in Basilicata, Campo Stretto in Basilicata, questo è il titolo del Fatto Quotidiano. I centrini, si intende Renzi e Calenda, corrono a destra, questa è la novità. Ma volevo risaltare una notizia interessante che c'è sul Fatto Quotidiano in basso: non solo Oscar, un anno di lotte, ha fermato il pericolo dell'intelligenza artificiale. Questa è la vittoria di Hollywood contro appunto la AI, AI come si dice,
l'intelligenza artificiale, sì, come di cui abbiamo molta paura. Ma anche tanta curiosità,
sì,
devo dire.
Esatto.
Devo dire che poi per il 90% delle cose il web ci ha insegnato che il 90% delle cose sono cose inutili, no? Sono barzellette,
sì, esatto.
Sono cose da ridere. Poi c'è un 10% effettivamente che è utile, perché ci aiuta, così ci migliora, insomma. Ecco, io stamattina alle 6 per esempio ho fatto un bonifico,
certo,
attraverso proprio il web, attraverso il telefonino. Quindi ecco, tu come vedi, cioè prevale l'immondizia che poi si riversa nostri,
si mette in crisi un po' la realtà, questa storia dell'intelligenza artificiale, quindi le notizie che possono essere facilmente false, fine non si crede più neanche a quello che è vero, anche ciò che è vero può sembrare falso. Questo anche a proposito delle foto ritoccate, delle immagini che ci arrivano, di cui non abbiamo più nessuna certezza. Siamo in un periodo di incertezza da questo punto di vista.
E diciamo che ha messo anche in crisi quello che è il nostro ruolo di comunicatori.
Esatto.
No? Una volta noi eravamo in qualche modo voci ufficiali, sia pur dipendendo da un editore particolare, quindi dando un taglio nostro alle notizie. Ora invece, siccome qualsiasi persona può diventare fonte, veramente anche il nostro ruolo è un po' ridimensionato.
Assolutamente, perché il ruolo fondamentale del giornalista era anche il controllo delle fonti, no?
Certo.
E quindi la prima cosa che ti insegnava.
Forse ancora oggi, più di prima, bisogna andare a raccontare la verità.
Esatto.
E allora questo è il nostro compito. Manca ancora un giornale che è Il Foglio. Vi segnalo questo titolo: l'Italia che non ti aspetti, crescita, innovazione, export, i numeri che smentiscono l'eterna lagna nazionale. Sì, di fronte a crisi di cui tutti parlano in Italia, e di fatto però c'è un leggero miglioramento della situazione lavoro e anche un leggero miglioramento dei conti finanziari dell'Italia. Tutto questo sul Foglio. Noi invece andiamo a marce forzate, diciamo, verso l'informazione delle ore 9. Lo facciamo con la musica, Stefania.
Sì, con Cesare Cremonini, a proposito di futuro, La ragazza del futuro.
Mi indichi la strada, la ragazza del futuro è una stella ubriaca che sta pendolone sopra il muro dei messicani, che si aggiusta il vento tra i capelli con le mani, agli occhi di chi ha fatto viaggi straordinari. Come ti chiami? La ragazza del domani, con un filo di voce, parla con i telegiornali e dice un sacco di cose.
cielo. Una rondine si posa su un veliero. Ho negli occhi la ragazza del futuro. Eri tu che volevi tornare indietro. Strada, hai bisogno di un aiuto, sembri spaventata, sali sulle scale mobili di un aeroporto, cammina sopra il pavimento instabile del mondo, e non aver paura è solo un altro giorno. Ho negli occhi la ragazza del futuro, eri tu che volevi tornare indietro. Ah, ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada, la ragazza del futuro. Forse l'ha trovata. Mentre voli sulla nuvola nel cielo, la rondine si posa sul pensiero. Ho negli occhi la ragazza del futuro, eri tu, vorrei tornare indietro. La 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 la.
L'informazione della Radio Vaticana, Marco Guerra in studio, voto plebiscitario per il presidente russo Putin che ha vinto le presidenziali con l'87% dei consensi. Ora saremo più forti, dice il leader russo, per gli Stati Uniti è un voto né libero né regolare. All'Angelus di ieri l'appello del Papa per Haiti, amato paese provato da tanta violenza, la preghiera del pontefice è stata elevata poi per la pace in Ucraina, Palestina, Israele, Sudan e Siria. E ad Haiti prosegue una crisi senza precedenti, un incendio sabato ha distrutto il più grande carcere di Port-au-Prince, la popolazione allo stremo mentre imperversano ancora le bande criminali. L'esercito israeliano ha preso il controllo dell'ospedale al-Shifa a Gaza City e ha chiesto ai membri di Hamas all'interno di arrendersi. Numerosi i miliziani uccisi negli scontri, 80 i sospettati arrestati. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 10.
E dopo l'informazione offertaci da Marco Guerra, torniamo in studio con Radio Vaticana con voi, condotto oggi da Giancarlo Lavella e Stefania Ferretti, per ascoltare questo brano arcifamoso di Patti Smith, People Have the Power.
The grace.
Di nuovo in studio dopo Patti Smith, e questa è Radio Vaticana con voi, lunedì 18 marzo 2024. Bruno Orti e Damiano Caprio in regia. Li salutiamo ancora una volta, grazie a loro riusciamo ad andare in onda, tra poco grazie a loro riusciremo anche ad andare in radiovisione sulla piattaforma Facebook. Stefania Ferretti, è il momento di ospitare, lo abbiamo sentito dalla sigla, il nostro prossimo ospite direttamente dalla redazione in lingua tedesca,
il nostro Mario Galgano.
Grazie. Ciao Mario. Grazie, salve a tutti, ascoltatrici e
ascoltatori. Che introduzione.
È bellissima, grazie mille. Per...
Certo, la vostra redazione chiaramente guarda al mondo in lingua, che parla lingua tedesca, e con quali, sia la Chiesa che il mondo civile, ecco, quali sono le novità di cui vi state occupando?
Sì, allora purtroppo diciamo dai temi un po' diciamo più tristi dei nativi si continua a parlare, ahimè, del tema degli abusi nell'ambito della Chiesa. È stato deciso da parte delle autorità tedesche di aumentare le somme che sono destinate alle vittime. La Chiesa, i Vescovi hanno approvato questa decisione e si andrà in questa direzione, dunque le vittime riceveranno più soldi da parte
risarcimenti,
certo, in caso di condanne.
Una volta accertato sì, il danno.
Questo diciamo è un tema causato. Che è un tema triste e difficile, ma che comunque dimostra anche che la Chiesa in Germania, ma in generale comunque, tocca questo tema e lo fa come vuole anche Santo Padre, in modo chiaro, netto e che si vada avanti, dunque anche nel rispetto ovviamente delle vittime, di chi ha subito, ahimè, queste tragiche situazioni.
Lo abbiamo detto tante volte, voi vi rivolgete non soltanto al mondo europeo che parla in lingua tedesca, quindi la Germania, la Svizzera, l'Austria, ma anche tanti altri paesi che hanno questa lingua in evidenza.
Assolutamente sì, forse a differenza, non so, del francese e l'inglese, che storicamente, no, con le colonie hanno avuto ovviamente hanno anche un legame al di fuori dell'Europa, la Germania, questo, o meglio i paesi di lingua tedesca in Europa, hanno avuto un'altra storia, ma comunque hanno, soprattutto grazie all'emigrazione dalla Germania, Svizzera soprattutto, anche avuto e hanno un rapporto con l'America Latina e l'Africa, qualcosa che è un po' particolare, molto un po' poco conosciuta, no? Perché uno non pensa che, non so, in Africa ci siano delle popolazioni,
invece
che
ci sono
che parlano il tedesco, capiscono il tedesco, seguono anche le nostre notizie. I nostri notiziari in lingua tedesca in Africa, in America Latina, proprio per questi diciamo motivi storici.
E per dobbiamo dire che la lingua porta con sé anche le tradizioni. Ora siamo in un tempo forte della Chiesa, che è la Quaresima, tra sì, un po' entreremo in Settimana Santa tra qualche giorno. Ecco, ci sono anche nel mondo tedesco delle tradizioni,
sì,
particolari.
Assolutamente sì, soprattutto nell'arco alpino, qualcosa che poi tra l'altro ci accomuna, svizzeri, austriaci, sudtirolesi, anche Baviera e Baden-Württemberg, dunque il sud della Germania, sono queste tradizioni legate sia alla Quaresima, poi anche ovviamente alla, diciamo, Settimana Santa, anche alla Pasqua. Adesso, oltre questioni diciamo alimentari che si usano per la Pasqua,
certo,
ci sono ovviamente tradizioni diciamo tipo processioni, momenti di preghiera particolari tipici che si fa. Non bisogna anche dimenticare una cosa, noi parliamo anche comunque di una zona che è ha una, posso dire, una valenza anche ecumenica, no? Dove il cattolicesimo non è sempre maggioranza,
certo,
cioè deve convivere anche con il protestantesimo, che ha proprio in questi momenti diciamo particolari di festa o insomma legati alla Chiesa ha avuto in passato sicuramente anche dei scontri un po' negativi, no? Dei conflitti proprio su queste tematiche, e dunque per far la differenza, diciamo così, si è sempre voluti un po' mostrare proprio questo lato, no? Un po' più particolare proprio durante queste celebrazioni particolari, come è durante la Quaresima e la Settimana Santa, no? Per mostrarsi, ecco, noi siamo cattolici, lo vogliamo dimostrare soprattutto a chi non lo è, e dunque questo ha portato a queste forti tradizioni che noi conosciamo ancora oggi, Penso soprattutto, ecco, le forme pubbliche che si fanno sono soprattutto le processioni, quello penso che sia un elemento molto particolare durante questo periodo, cioè fare la Via Crucis per strada con simboli, con bandiere, eccetera, che mostrano praticamente la propria appartenenza, questo diciamo anche oggi, dove forse ovviamente diciamo è tutta un'altra situazione anche ecumenica, ma proprio anche dimostrare la propria fede in questo modo pubblico oggi ha un'altra valenza anche, ecco, diciamo così.
Ecco, tutto questo ci indica che appunto stiamo per arrivare a uno dei momenti più importanti dell'anno, che è la Pasqua, la passione e la resurrezione del Signore. Con i vostri ascoltatori avete un contatto particolare, i social?
Assolutamente sì, diciamo adesso tra l'altro da pochi mesi abbiamo iniziato con il WhatsApp, abbiamo un canale WhatsApp dove noi possiamo comunicare direttamente con i nostri diciamo ascoltatori e ascoltatrici, ricordo forse per chi è interessato.
Insomma ci state copiando, anche noi abbiamo il WhatsApp voi. Vabbè.
Copiando cose positive che fanno i colleghi, penso che sia una cosa bella e positiva. Posso ricordare Vatican News Deutsch, dunque tedesco, per chi ha voglia di seguire e avere un contatto, e chi sa il tedesco ovviamente anche qui a Roma, qui in Italia può seguirci anche su Vatican News Deutsch, che è tedesco, sì.
E allora ecco, come dicevo sempre Stefania, è importante attraverso il nostro sito non andare a guardare solo la pagina in italiano ma anche quelle in altre lingue, perché ci sono in parallelo tante notizie che si ripetono in varie lingue. Quindi un modo anche per imparare.
Assolutamente.
Lingue,
Poi ormai ma anche per viviamo vedere in un mondo globale, quindi certo, non possiamo.
Anche per vedere chiuderci. La chiave di lettura diversa di certe notizie. Grazie Mario Galgano, e ti salutiamo anche come tradizione di Radio Vaticana con voi con la musica, Stefania.
Assolutamente sì, è un brano bellissimo. Quello?
È quello. Ci porta indietro di un po' d'anni.
Molti anni. L'atmosfera però è quella giusta, che dici?
Sì. A cigarette that bears a lipstick traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant, a fairground's painted swings. These foolish things remind me of you. You came, you saw, you conquered me. When you did that to me, I knew somehow this had to be. The winds of March that made my heart a dancer, a telephone that rings, and who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. First daffodils and long excited cables, and candle lights on little corner tables, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. The park at evening when the bell has sounded, the Ile de France with all the girls around it, the beauty that is spring. These foolish things remind me of you. How strange, how sweet to find
still. These things I did to me, they seem to bring you near to me. Sigh of midnight, trains and empty stations, silk stockings thrown aside, dance invitations. Oh, how the ghost of you cling. These foolish things remind me of you. These foolish things remind me of you.
Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
Amici ascoltatori, anzi in questo momento video ascoltatori, abbiamo anticipato lo spazio di radiovisione perché... E quando si incontra un personaggio, ma soprattutto un amico, insomma, bisogna dargli anche un po' di tempo, dedicargli un po' di tempo. E io con questo signore qua ci voglio fare un bel discorsetto, Stefania Ferretti. Abbiamo con noi Massimo Wertmüller.
Benvenuta, benvenuta.
Reduce, come dicono quelli bravi, reduce dai successi dell'ultimo spettacolo che si è concluso praticamente ieri a Roma, Semo o non Semo?
Semo o non Semo, da una canzone romani. Di Romolo Balzani. È stata una passeggiata, ma non iconografica, banale, solita. Una passeggiata speciale perché l'ha pensata Nicola Piovani, che come sappiamo, la cui classe conosciamo, è una passeggiata diversa nella canzone romana, però avendo specificato, come fa lui all'inizio, tipo prologo, che è una costola della canzone napoletana, perché è molto più vasta la storia e la storiografia della musica napoletana. E quindi ci siamo ritrovati in qualcosa che una certa Roma, oddio, non era per fortuna solo alta la media dell'età, però certo, quando arriva qualcuno che ha una certa età, comincia a cantare pure lui quelle canzoni perché ricorda tutto un mondo
perché
che non c'è
parte
più
della sua storia.
Il giovane lo conosce invece, e quindi è stata qualcosa come di necessario. La reazione è stata quella, cioè il pubblico lo aspettava, lo ha amato, è piaciuto tanto, e io stavo là in mezzo.
Massimo Wertmüller, io ho intitolato questo spazio nella civetta, come si dice, che mettiamo in onda per dalle cantine romane al Sistina, perché ora dopo questa cosa...
Le cantine ti dice qualcosa.
Le cantine mi dicono qualcosa perché con Massimo, ecco, c'è un'amicizia, anche non frequentazione purtroppo, perché... Massimo è uno che ti risolve la serata,
veramente.
Però l'inizio è stato tutto in quei teatrini off da 50 posti, da 60 posti.
Allora, noi possiamo dire almeno scientificamente qualche parolaccetta, ma in modo scientifico la possiamo dire. Papà diceva a mamma, quando veniva a vedere me e tuo fratello...
Certo, c'era anche mio fratello di mezzo.
Diceva a mamma, ma che anche stasera andiamo a farci questo attentato allo scroto? Significava vedere le cose di Massimino, mie sarebbe. Perché effettivamente cercavamo rogna, noi facevamo da Sartre, passando per Marlowe, una presunzione assoluta. Ed erano delle cose di una noia mortale, oltretutto fatte con quella... imperfezione della passione iniziale, per cui io non scorderò mai le risate di nonna e Lina, perché si incantava Emidio, entrava, che è suo fratello.
Emidio è mio fratello.
E Lina è Lina Wertmüller.
Lina è Lina Wertmüller.
Che è la tua,
ridevano a crepapelle, proprio. Sì. Noi volevamo fare una cosa, una tragedia, una cosa. Invece si incantava, fai conto, le trombe medievali che annunciavano il re, che era Emidio, si incantavano con la cassetta. Quello da lontano faceva: non funziona più nulla. E il re Emidio entrava con questa specie di lamento, era diventato la tromba, capito? Per cui faceva ridere. Poi lui moriva, Emidio, nell'Edoardo II di Marlo, e c'era qualcuno che faceva le parole incrociate nella costumeria, diciamo, con la lucetta rossa per leggere le parole incrociate. Quindi povero Emidio doveva rialzarsi e andar via. Ma se muore, come fa a rialzarsi? Per cui lui, morendo, aveva dei sobbalzi e continuava a dire verso... Hai capito?
Spegni la luce.
Spegni la luce.
Perché rossa. Devo uscire di scena.
Capito? Capito? Era...
Hai citato Lina Vertim, cioè avere un genio in famiglia, ma avere anche tanti maestri. Come, perché io ho pensato questo, che la vena comica... Uno ce l'ha da quando nasce, ma il drammatico, quello va studiato o no?
Io lo credo fermamente che tu, dato concesso un talento, se tu studi, se tu assorbi, poi per esempio c'è un modo e modo da studiare, anche quando vai al cinema, se vuoi fare l'attore, anche quando vai al cinema o quando vai a teatro, puoi sempre imparare qualche cosa, c'è sempre da imparare, per cui... Il tuo talento, se mai, cioè, chiaro, dato un talento, lo fai diventare più talento se studi, lo perfezioni, lo smussi, ci lavori sopra, capito? Guarda nel tennis che sta facendo Sinner. Ecco, sì, ma non si accontenta mai.
Il fatto di portare questo cognome importante, no? C'è stato qualcuno che ti ha detto, vabbè, grazie, è il nipote di Lina Wertmüller.
Io, ma poi quello che dice, mi saluta mamma per strada, come la conosce? Volentieri la saluto, perché è un continuo. Io purtroppo lo devo dire, forse sono ingrato nei confronti di questo cognome, però non è stata sempre una passeggiatina, certo, fra margherite questo cognome.
Anche perché io, come fanno i giornalisti bravi, no? Mi sono andato a documentare un minimo su di te, anche se conosco parecchio. Sono andato a vedere su Wikipedia Massimo Wertmüller von Helge Spagnol von Brauich.
Sì.
Quindi qua c'è odore dei quarti di nobiltà.
Sarebbe, sì, lo so, è una baronia, mettiamola così, di Helge, che è un paesino della Svizzera. Ma quando nonno mio è andato su, vicino a Zurigo, a dire noi saremmo i bro, se non comincia a correre o mettono in galera, capito, proprio le pernacchie che ha preso. E noi, sì, c'è una storia lunga, per un duello, credo, d'amore, quello è scappato e ha fatto, a proposito, vedi dove siamo, la guardia svizzera. Questo è un cognome da guardia svizzera, c'è, certo, niente da fa. La guardia svizzera ha fatto a Napoli, quindi noi abbiamo qualche goccia napoletana. Poi è andata finalmente i Wertmüller in Basilicata, da cui i basilischi di Lina, no?
Certo.
Lì ci sono stati fino a poco fa dei Wertmüller.
Un grande bianco e nero che ancora si trova.
Che meraviglia. Ho visto la tomba dei Wertmüller. Non l'avevo mai vista. Certo. Una cupoletta in mezzo alla Murgia con le vacche che prendono le cose. Che bellissima, Wertmüller. E vabbè... E ho pure scoperto che noi saremmo, noi adesso, da nonno in poi, discendenti di un contadino, perché all'epoca si adottava il figlio di un contadino. Per cui noi siamo sangue, ma te che baronia?
Quindi,
siamo molto più sappatori.
Questo a dire che insomma la gavetta...
Sì, no, dicevi dalle cantine al Sistina, però in mezzo ci sono state tante cose, no? Per esempio la televisione che ti ha fatto conoscere al grande pubblico, com'è stata l'esperienza televisiva e come sarà, immagino?
Perché... Allora, la mia è cominciata, direi benissimo, grazie... Prima di tutto attraverso il laboratorio di Luigi Proietti, che è stato il mio assoluto grande maestro e un fratello maggiore, perché non direi come padre, come secondo padre ho avuto Magni io, come invece di Gigi era un compagno di giochi proprio e imparavi così. Ma un altro grande personaggio a cui devo moltissimo è stato Antonello Falqui, che ha fatto il Paradise, e la mia televisione, chiamiamola così, è stata la prima volta il varietà televisivo, ma quando il varietà era degno di questo nome, adesso non c'è più. E poi dopo è subentrata una televisione fatta di fiction, di uno per tutti, il commissario Pettinella lì nella squadra,
certo. Che
mi manca ancora, perché era veramente una bella esperienza.
Senti, quella. I nostri ascoltatori, che sono sempre attenti a quello che diciamo, infatti ti chiedono, ma i ragazzi della Zavorra che fine hanno fatto? La Zavorra era il gruppo di Massimo Wertmüller insieme ad altri amici.
Ma come tutti quelli del laboratorio, all'epoca si parlava di Amleto, di Shakespeare, di Pirandello, adesso si parla di prostatiti, è diverso, capito? I temi sono diversi.
Ogni età il suo argomento.
Ecco, bravo. No, ci vediamo ancora con Rodolfo Laganà e con Paola Tiziana,
Silvio
Vannucci, Shirin Sabet e Patrizia Loreti. Eravamo questi. Con alcuni di loro ci sentiamo ancora.
Mentre Antonio ci dice, ricorda un tuo film, che è una commedia divertente, possiamo dire così, però ha un bel significato, perché parla della fine del boom economico italiano, quando si pensava veramente che l'impossibile potesse avvenire. E invece il film è Night Club,
un bellissimo
cast. Tu sei, e c'è una tua frase, io me lo ricordo, in cui tu passi all'alba dopo una notte brava, c'è un incidente e tu ti affacci, ma che è successo? Dice, è morto Fred Buscaglione. Fred Buscaglione all'epoca era, penso, e questo segnò, ecco, adesso si comincia a lavorare veramente.
Assolutamente. Era la pietra miliare.
Che ricordi di quel film?
Ricordo Sergio, che era un grande regista e uno degli uomini più simpatici che io abbia mai conosciuto, divertente, simpatico, intelligente. E ricordo un film di costume, perché quello era un film di costume. Mo, non eravamo vestiti da Medioevo, ma eravamo vestiti di quegli anni.
1960.
60. Ed era un film anche cattivo, per cui intelligente, in quella maniera. E che non ha avuto forse... ma sai, questo è un paese...
È vero.
Hai capito che voglio dire? Sì, io mi posso anche fermare prima, se no, ma avete capito perfettamente. È difficile questo mestiere, è difficile. Perché non c'è un altro mestiere in cui viene un signore che ti prende le chiavi della tua, del tuo negozio, della Saracinesca, o del tuo studio di ingegneria, e ti dice, non c'è un altro mestiere così, che ti dice adesso tu non apri più questo, apri quest'altro. Guardi, scusi, io ci avrei un'età, c'ho un curriculum. No, viene quest'altro. Invece noi siamo sempre costretti a riproporci, a reinventarci.
C'è poca riconoscenza, vuoi dire?
Del curriculum, poca memoria del curriculum, poca attenzione del curriculum. Questa è la difficoltà di questo mestiere. Senti,
è difficile farlo questo lavoro proprio in questi giorni, in questi mesi, in cui alle porte dell'Italia ci sono due guerre sanguinose, no?
Sai che cosa trovo io, purtroppo? Ma lo trovo un po' solo io, però, che non conto niente. Che qualunque persona oggi, purtroppo, vengo da un successo meraviglioso in cui la gente ha detto... Abbiamo evaso, no? Cioè, sembrava di esserci sospesi di fronte a tutto ciò che ci accade intorno. E questo è un complimento meraviglioso. Ma quello che diventa difficile, secondo me, proprio quando tu vuoi far ridere, quando vuoi distrarre, è questo benedetto sorriso che oggi, secondo me, la leggerezza è un'arma impropria da saper usare bene, perché fare oggi quelli che vedi Facebook, per esempio, vedi il social, è pieno di gente che pare che, a me sembra che viva in un altro mondo, no? Per cui se tu continui a sorridere, veramente ci sarebbe la chiama, ma che te ridi? Perché basta un bambino in una foto che trema,
certo,
come una foglia di terrore in mezzo al sangue, se non è morto prima, per dire che la situazione richiede, se vuoi accanto al sorriso, ma comunque un impegno, una partecipazione che a mio modestissimo avviso non c'è.
E tu come risolvi questa contraddizione?
Beh, io ormai mi sono compromesso pure troppo, perché io come posso partecipo? Io partecipo prima di tutto per i diritti degli animali, che è un tema secondo me urgente né più e né meno che un confine o un R-45 lì, un aereo di quelli. È un l'animale è un indicatore di vita, pare che ce l'ha messo, adesso siamo qui, Iddio accanto, per metterci alla prova un animale. E se potessi, se io facessi il prete, eccoci, io direi che l'innocenza dell'animale, per come nasce, per come vive, è felice solo di vivere, ma quella innocenza lì che lui conserva negli occhi e che noi sporchiamo con tutto quello che c'è da sporcare, lo rende più vicino a Dio di noi. Pensa un po',
bella disamina questa.
Pensa un po' che penso io. Quindi, a parte questo, io partecipo. Allora, stasera, eccoci, io devo andare a una cosa che hanno intitolato per Gaza, ma non è così, è per la pace, perché trovo che questo tempo è pericoloso, soprattutto perché quando parlavamo di partecipazione, no? Chi parla di pace è diventato guerrafondaio e chi invia armi è diventato pacifista. E in questo modo, anche trascinati da un mainstream, da una, lasciamo perdere, da una informazione, pensiamo alla guerra come a un giochettino, per il momento ne parliamo così, come un gioco da tavolo, un risico da fare dopo cena con gli amici. No. Ecco, e ritorno a dire che basta un'immagine di quel dolore lì, che se non nemmeno è dire che sarà il nostro, perché stavolta di mezzo c'è una guerra che se è atomica.
Le speranze di pace espresse da Papa Francesco, quindi...
Ecco, vorrei ringraziare pubblicamente Papa Francesco, perché sembra che è rimasto l'unico...
A crederci,
bravo, bravissimo. Noi, a me mi viene da ridere quando dico non siamo d'accordo col Papa... Io sono meno di una scarpa vecchia, però al Papa mi piacerebbe tanto incontrarlo per dirgli: cara santità, ma perché quando parla del fatto che si fanno pochi figli, dall'altra parte, come immagine retorica, ci mette l'amore per gli animali? Già c'hanno i guai loro, sti animali. Non c'è
no, io credo che adesso non ho l'autorità, l'autorevolezza per interpretare il pensiero del Papa, ma lui... E così voleva un po' bacchettare a quelli che usano l'animale come sostitutivo di, ma sono due affetti che possono convivere tranquillamente.
Ma anche se fosse, c'è una signora anziana che c'ha solo il gattino o il cagnolino, se lo chiama figlio mio, a che male ha fatto? Mentre mi dirai che i motivi per cui i figli non si fanno sono ben più seri, possono essere per esempio... questo isolamento dovuto al computer, non c'è più un contatto, non c'è più niente. Possono essere questo mondo in cui io mi sentirei in difficoltà a mettere un figlio in questo mondo così rovinato, no? Possono essere dei problemi ad avere figli, come ci abbiamo avuto noi. E allora? Poi, momento, siamo 7 miliardi e andiamo verso gli 8 miliardi, Cioè non è che possiamo tanto scherzare col problema demografico, perché siamo già troppi, temo.
In Italia non tanto. Cioè
in Italia non tanto, ma siccome parliamo anche di sbarchi,
certo.
Non solo non ci stiamo, ma facciamo pure le guerre, quindi...
Senti, dato che abbiamo parlato di Papa e come ogni incontro a cui io tengo, insomma, ho dei presenti così, dei piccoli ricordi da darti, no? Allora, c'è stato il giorno 27 marzo 2020, in piena pandemia, sotto una fredda notte, pioveva.
La più bella immagine,
sì,
del mondo.
Bellissima.
E Papa Francesco
da solo,
in preghiera contro
che
la
immagine?
Pandemia. Per risolvere. Ecco, questo è il resoconto fotografico di quel giorno. È un volume stampato in copie limitate, ma di cui io volentieri ti faccio come... primo dono di questa.
Bellissimo.
E ai nostri ascoltatori, ecco, volevo chiedere
tutti questi argomenti che abbiamo affrontato, e soprattutto ecco la filmografia, si dice così, di Massimo Vertimiglia, cosa vi ha colpito di più? Quanti sono i film che hai girato?
Non lo so.
Non lo so, non sei come quelli che dicono al 100.
No. Ma io adesso aprirò forse un banchetto di carciofi lì a Verona, chi lo sa, adesso vediamo.
Allora c'è una bellissima trasmissione in onda, ce lo dice, e questo grazie a te, ce lo dice Rosita in questo momento, da Roselì, quasi una omonima, invece c'è un messaggio audio che prego la regia di ascoltare eventualmente per mandarlo in onda.
Questo invece è un insulto, vedrai.
Ma ascoltiamo e accettiamo pure quelli, no? che ci importa. Massimo, siamo quasi addirittura ad arrivo, no, manca ancora qualche minuto per chiacchierare insieme.
Piacevolmente.
Siccome appunto lo vogliamo spoilerare, come dicono i giovani, noi siamo dei boomers, no? quando noi abbiamo frequentato lo stesso liceo, il liceo classico Dante di Roma, qua vicino tra l'altro, vicino al Vaticano, e io ti immaginavo più, dice, il futuro di Massimo Vertimiglia, beh, calciatore, perché sì. Ora ti spiego perché, come tutti i licei classici, tutte le scuole serie, qual era la cosa più importante? Giocare a pallone.
Anche
oltre a giocare. E ci fu nel 1904,
bravo,
la mia sezione, la mia classe, sezione E, si scontrò in finale contro la sezione D.
B
la
come
sezione,
Bologna.
La sezione B, fortissimi, perché erano anche un po' più grandi di noi e giocavano insieme a te. Insomma, vinsero loro. Ma di quella giornata conservo la foto ricordo della tua squadra,
no.
Dove c'è un giovanissimo Massimo Vertimiglia, e sta qui, ecco qui.
Ma dimmi te.
Capitano.
Allora,
Paolo
Cecinelli,
collega. E, insomma,
e io sto là, eccolo lì.
E lì c'è, insomma,
vicino a Marco Cavola. Ma guarda te!
Non pensavi assolutamente di fare l'attore, forse? In
quel... Che regalo meraviglioso che mi hai fatto. Ci
tengo...
Gianni Clementi, guarda che roba.
Gianni Clementi. Con tutti i capelli.
Perché
ora...
quelle cose lì in cantina faceva, certo. Marlo andava in proscenio e faceva... Ci sono dei gran brutti uccellacci che sopra il cielo. E Lina rideva come...
Ecco, abbiamo chiedo alla regia possibilità di ascoltare l'audio di Roselì. Ci stiamo lavorando. Massimo Vertimiglia, innanzitutto grazie per essere stato con noi. Ricordiamo ancora che Semo o non Semo torna in scena, o invece abbiamo parlato di Sistina. Abbiamo parlato allora di Sistina.
Sistina succederà a maggio. Il Rugantino anche quest'anno, e io faccio immodestamente il Mastro
Ditta, che fu di Aldo Fabrizi, praticamente
fu
la prima.
Ecco, vedi pure lì, no? Quando io sono entrato dalle tende la prima volta dentro il Sistina da attore, con la scenografia di Coltellacci, quella vera, dove ci hanno camminato sopra Nino Manfredi, beh tu pensi quanto sarebbe necessario proprio proteggere quel mondo che se ne sta andando. Perché è un altro modo di concepire il lavoro. Purtroppo, a mio modesto avviso, è troppo tardi, cioè è cambiato tutto. Oggi c'è il talk show, no? C'è il reality, certo. Per cui non c'è niente di più povero, vuoto, diseducato, non è niente quello. Eppure con pochi soldi fanno palinsesto, per cui è tutto diverso oggi. Ma all'epoca c'era la cura del particolare proprio, c'era un altro amore nel lavoro, capito? Un'altra classe, un'altra qualità. Se lo perdiamo, perdiamo tanto.
Per il momento ce l'abbiamo, e quindi sì. Grazie a personaggi come te. Sì,
ti
grazie.
Volevo dire che Carlotta, che ci vede su Facebook, ti dà della persona validissima, un attore di grande umanità.
Grazie, questo, cara.
Carlotta ci scrive sulla piattaforma Facebook, gli altri anche ci continuano a scriverci al 335 12 437 22. Senti, parlavamo delle cantine, no? 50 posti, a volte venivano due persone, però bisognava comunque rendere...
Sì, sì. Ecco. Mi ricordo quello che siccome c'era la Roma che giocava la sera... Mi ricordo quello che aveva fatto a casa, per cortesia. No, guardi, ci fa un regalo a noi. Vada, vada. Se vuole tornare è il nostro ospite. Ma pur di mandarlo via, capito? Invece poi è rimasto.
E quindi avete dovuto andare in scena.
Due erano, lui e la signora.
Ecco, quello è il Sistina. L'emozione è la stessa? Forse no,
ecco,
forse sì.
Bella domanda. Dipende come lo fai sto mestiere. Se tu sto mestiere lo fai ancora... perché è un rapporto tuo col personaggio, per esempio, la sfida col personaggio, che poi il successo, secondo me, sta nel condividere la vittoria, la riuscita dell'incontro col personaggio con più gente possibile. Ma è un fatto secondario questo. La prima cosa è capire quanto sei riuscito ad entrare in un'altra psicologia, a riuscirci, no? E quello è già il primo successo. Allora, se tu lo fai per questo, l'idea che tu entri in una specie di tempietto dove si chiudono le porte e succede un rito, quello vale lì e vale di là. Certo, che te lo dica fa? Quando ieri a Semo non Semo io dico una battuta e mille persone, o la mia come Mastro Titta, 1500 persone ridono, è una cosa che augurerei altro che lo psicanalista, capito? Altro che lo psicofarmaco, certo. È una cosa...
Senti, a proposito di Rugantino, tu in Semo non Semo fai una piccola dissertazione sul verbo rugare, che a Roma...
Sì, sì. Che vuol dire protestare, come diciamo noi romani, a pila de fagioli, cioè quando ribolle, no? Non ci sta mai bene niente a noi.
E quindi... Stefania, insomma, un incontro sì, veramente molto. Io ti ringrazio perché mi hai riportato indietro sì. Ma ai bei tempi, poi insomma una rivincita la faremo di quella finale prima o poi perché...
Sì, a Biardino però io
a Biardino, a Scopone
Scopone, bravo
va bene, allora ti aspettiamo per Rugantino, a maggio. Al Sistina.
Ah già, tu stavi in porta.
Io giocavo in porta, è vero.
Porca miseria, era bravo, sapete dove siete? Era bravissimo.
L'unico che aveva il coraggio di tuffarsi su quei terreni accidentati.
Mia. Che erano fatti, non neanche domandiamocelo di che cosa.
No, tanto che la finale invece avevamo modo di giocarla su un campo vero d'erba. E io avevo quasi paura di rovinarla.
Sì.
Grazie Massimo Wertmüller, grazie per essere stato con noi. Termina
grazie.
Qui la radiovisione di oggi sulla piattaforma Facebook, ma noi continuiamo in radio, quindi rimanete collegati.
Close your eyes and I'll kiss you.
E sulla musica dei Beatles salutiamo anche in radio Massimo Wertmüller, ci ha fatto compagnia oggi. Grazie,
grazie.
Massimo.
Grazie
a voi di avermi invitato.
In bocca al lupo.
Viva il lupo.
Viva il lupo. E come ha detto Stefania Ferretti, insomma, appuntamento con Rugantino a Sistina a maggio.
Grazie.
Ciao, grazie.
And then while I'm away, I'll ride home every day and I'll send all my loving. Close your eyes and I'll kiss you.
Stefania Ferretti, puntuali come orologi svizzeri, ecco è il momento dei programmi musicali.
E noi diamo lo spazio a Marcello Filotei, benvenuto, ben
grazie
trovato.
A voi, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Sempre un po' paura quando arriva Marcello,
sì,
perché
ci porti?
Ci prepara qualcosa di particolare.
Oggi volevo parlare di rivendicazioni nazionalistiche in qualche modo e anche della diretta che faremo oggi alle 15.05, maestro sarà lei, con due ragazzi che suoneranno in diretta, appunto Riccardo Pugliese alla fisarmonica e Lorenzo Di Ion al clarinetto, sono tutte e due del 1999, beati loro, e suoneranno qui in diretta con noi. Tra le cose che hanno scelto c'è un brano di Isaac Albeniz, che è un compositore spagnolo che è vissuto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Hanno scelto Tango, che è una scelta un po' particolare, perché il pezzo è famosissimo. Però Albeniz è il compositore che vuole rivendicare la nazionalità spagnola e quindi scrive molte cose proprio per emancipare il linguaggio musicale e quindi culturale è spagnolo, per dire noi la Spagna abbiamo una nostra identità precisa.
Perché sceglie il tango e non...
È quello che io mi sono sempre chiesto.
E non il flamenco.
È perché non il flamenco. E tra l'altro tango fa parte di una suite che, mi sbaglio sempre, si chiama Spagna e Spagna. Mentre poi ce n'è un'altra che si chiama Spagnola. E sono due suite per pianoforte, perché Albeniz era anche un pianista eccezionale. E per rivendicare proprio il fatto che la Spagna ha una sua identità musicale, culturale, e quindi poi queste cose diventano anche politiche, territoriali, sceglie un metodo, diciamo, di scrivere la musica argentino. Che poi, tra l'altro, il tango ha avuto pure una storia bella complicata, perché insomma c'ha questo atteggiamento molto, insomma, l'avvicinamento tra gli uomini e le donne è stato vietato a Vienna per secoli, invece adesso, diciamo, se ne coglie di più l'aspetto malinconico. E a me proprio questo aspetto malinconico, che poi secondo me è più portoghese che spagnolo, però Albeniz ha deciso che è spagnolo, io mi fido perché insomma è spagnolo lui. E questo tango è famosissimo e io ve lo volevo far sentire nella versione per pianoforte, che è quella originale. Eccolo, e questo qui è appunto il tango. Io adesso mi fido di Albeniz, però io sento proprio l'Argentina e tanta malinconia. Sai, vai a Lisbona, è già successo tutto a Lisbona, è come in Roma, no? Guardi l'oceano e ti prende sta cosa dentro. Io ci sento quel...
Infatti il fado.
Il fado, infatti, è quella roba lì. Però... La cosa che mi ha colpito della scelta di Riccardo Pugliese e Lorenzo Di Ionna, che ascolteremo oggi pomeriggio, è che loro lavorano sulle trascrizioni e che questo tango anche è stato molto trascritto. Perché lavorano sulle trascrizioni? Perché la fisarmonica che suona Riccardo Pugliese, fino a poco tempo fa, veniva considerato uno strumento per le feste di piazza, che poi hanno tutta la loro... dignità, certo, culturale, si sta bene alle feste di piazza, mentre il clarinetto da Mozart in poi ha avuto una sua letteratura specifica, no? E quindi questo fatto di scegliere trascrizioni che oggi suoneranno poi oggi pomeriggio da Bach eccetera è proprio un modo per appropriarsi della musica, perché quando una cosa funziona funziona pure trascritta per altri strumenti. È vero, però significa un'altra cosa. E allora io ho voluto fare un piccolo esempio. Lo stesso tango,
questo che abbiamo appena
ascoltato, in una trascrizione per quattro chitarre.
Ecco, c'è qualche problema tecnico.
Arriva, le chitarre sono sempre un po' in ritardo.
Ecco. Dicevo, mentre ascoltavamo Stefania, questa trascrizione, c'è molto di molto cultura popolare, comune, cultura musicale comune anche,
certo.
No?
Sì, Albeniz proprio così vuole rivendicare la sua cultura popolare, l'hanno fatto anche altri, Bartok, ognuno per la propria patria, anche i russi. E loro proprio utilizzando queste cose popolari vogliono dire che la loro cultura si basa su quello, come la nostra si basa sulla canzone napoletana, quella romana e sull'opera lirica ovviamente. Ma tutto questo, diciamo questo lavoro sulla trascrizione, sulla reinterpretazione della musica in un altro modo, c'è sempre stato perché i musicisti prendono quello che esiste, no? Adesso non mi ricordo chi, mi sembra Picasso, che diceva il mediocre copia, il genio ruba. E infatti è questo, cioè adesso per esempio c'è un genio, Gounod, che ha scritto delle cose magnifiche e noi ne conosciamo sempre e solo una, va bene, però ha proprio rubato, però ha avuto un'idea geniale. Vediamo a chi ha rubato. Quando tu devi rubare vai proprio... ovviamente vai da quello che c'ha più soldi,
più soldi.
No? Vai in banca e la banca della musica è Bach.
Ah, certo.
Bach è proprio il mattone sul quale si fonda tutto, è la banca della musica classica.
Ecco, insomma, Gounod cosa ci ha messo di suo qui?
Gounod sopra ci ha messo una melodia bellissima, ma soprattutto ha avuto l'idea, perché qui Bach in questo preludio è il primo di 24 preludi e fughe, questo è in do maggiore, no? In cui Bach dà proprio, segna la strada, no? Per ogni tonalità ti spiega che cosa significa. E in do maggiore decide, faccio solo l'accompagnamento. Perché questo preludio è solo l'accompagnamento e per un secolo è stato solo l'accompagnamento, perché Bach è morto nel 1750. Quando è arrivato Gounod ha detto mi sa che l'accompagnamento da solo non basta, invece basta, però con una melodia sopra funziona ancora di più. E questa cosa, l'Ave Maria di Gounod, che praticamente è la melodia con sotto il preludio di Bach, tranne una battuta che gli serviva e ce l'ha messa, perché così fanno i musicisti, e tranne questo, è questa Ave Maria di Gounod, è una di quelle cose che viene trascritta più spesso, la cantano tutti dal pop alla lirica, ma poi la suonano i violinisti, la suonano i flautisti, i clarinettisti, oggi la suoneranno, immagino, il clarinettista con la fisarmonica che trascrive Bach per fisarmonica, che invece è scritta per clavicembalo, perché pure questo che è pianoforte è una trascrizione. E quindi tutto questo è per dire come la musica cresce continuamente ritrascrivendola, ma ogni volta che cambi strumento cambi il significato di quella cosa lì, perché sennò gli strumenti sarebbero tutti uguali.
Certo, certo. Così come le tonalità hai detto e come gli strumenti. Così, ecco, come... siamo quasi addirittura d'arrivo e allora noi innanzitutto salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito oggi a Radio Vaticana con voi, grazie alla nostra regia. Grazie a Stefania Ferretti che
grazie
ha condiviso con me, spero un piacere.
Assolutamente.
Ecco, ma come ci presenti l'ultimo brano?
L'ultimo brano è appunto l'Ave Maria di Gounod, che noi ascoltiamo continuamente. A metà dei matrimoni dove sono andato l'hanno suonata, tantissime volte a messa, e ogni volta che la sento io dico questa l'ha rubata a Bach. Però in realtà non l'ha proprio rubata, ha aggiunto. E allora mi fa pensare ogni volta che la musica è uno strato sopra l'altro di idee. E questa idea è semplice ed è geniale, perché le idee più geniali sono quelle veramente semplici.
Ascoltiamo da Giancarlo Lavella, buona giornata a tutti.
Grazie.